I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
Ed è quindi arrivato il momento di parlare di sport, anche questa mattina il piatto è ricco dalla vittoria di Jannik Sinner al Roland Garros contro il francese Moutet proprio di qualche ora fa, alla storica vittoria del Real Madrid guidata da Carlo Ancelotti nella finale di Champions League contro i tedeschi del Borussia Dortmund, fino alla nazionale italiana che ha iniziato il raduno in vista di Euro 24, ma anche con la vittoria di Al Mugello di Pecco Bagnai. Insomma, tante cose che ci racconterà subito adesso il nostro, anzi amico, stavo per dire il mio amico e anche vostro spero, il nostro Paolo Gallo, che ci ha raggiunto qui negli studi di Sydney. Ciao Paolo.
Buongiorno Max e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
È tornata anche la musica per un istante per ricordarci che stiamo appunto apparendo la pagina sportiva di oggi, lunedì 3 giugno. E anche qui gli argomenti, diciamo, sono molti. Partiamo dalla MotoGP, partiamo dalla vittoria di Bagnai al Mugello.
Eh sì, perché quando c'è la MotoGP al Mugello, se vince un italiano su una Ducati, non si può che non partire da questo.
La patria
appunto, insomma, perché non è stata solo la vittoria di Bagnai al Mugello, ma è stata una doppietta, perché appunto al secondo posto si è classificato Enea Bastianini e la Ducati, colorata di azzurro in un'edizione speciale pensata proprio per il Gran Premio d'Italia, porta bene al team ufficiale appunto, che sbanca al Mugello con una performance impeccabile di Bagnai e una grande prova appunto di Bastianini, doppietta appunto. E Bastianini Bastianini ha lasciato all'ultima curva, ha dato, diciamo, un'emozione, forse l'emozione più grande di tutta la gara, quando all'ultima curva ha superato Jorge Martin per classificarsi appunto secondo. Martin, dopo aver sfidato Bagnai nella seconda parte del GP, perde il ritmo nel finale e si deve poi accontentare del terzo gradino del podio. Nell'intervista post gara Pecco Bagnai si è dichiarato ovviamente felice e ha detto che la partenza forte, appunto, perché ricordiamo, subito pronti via, ne ha superato quattro piloti, era frutto di una strategia. Ascoltiamo.
It was great, eh? Yeah, the start makes it more special because P5 is not that bad, but overtake four riders into one corner and a half is incredible. And I studied a bit the strategy and it worked perfectly. Normally it never worked, but this time it have worked, so I'm very happy. Because I remember last year Miller overtook me at the start and then I just remained on the outside. This time was a bit harder because I was more behind, but nothing. I was behind the air. I was trying to run from the outside and then I break harder than I can in corner two just to be leading, and from that moment it was already the 60% of the race, because from that moment I just started to push and control a bit the race.
Esatto, appunto, qui Bagnaia si riferiva appunto all'anno scorso, quando fu sorpassato da Miller all'inizio della gara e poi non fu in grado di riprendere, insomma, durante la gara posizione nei primi posti. Appunto, ha detto è frutto di una strategia. Di solito le strategie non funzionano mai, però questa volta invece ha funzionato. Bagnaia poi ha stupito tutti con una festa in perfetto stile rock, perché dopo il casco dedicato ai Kiss, anche l'immediato post gara tra chitarre, parrucche, insomma un omaggio alla leggendaria band statunitense che aveva già ringraziato, pensate, Pecco sui social qualche giorno prima. Sul casco aveva scritto Rock and Roll All Night Long e credo tutta la notte sia andata avanti, insomma, a festeggiare questo incredibile successo. Però Bagnaia ha vissuto un weekend indimenticabile, perché appunto il campione del mondo ha trionfato sia appunto nella gara, ma ha trionfato anche nella sprint race di sabato pomeriggio, e questo momento è stato così commentato dal grande Guido Meda.
È l'ultima curva per Bagnaia nella sprint. Una nuvola rossa si addensa sul Mugello, il rosso da corsa di Bagnaia. Bagnaia c'è, vince la sprint del Gran Premio d'Italia davanti a Marc Marquez, a Pedro Costa.
Insomma, questo audio, se sentite proprio l'audio così un pochettino ovattato, era perché è stato preso da un video che faceva vedere, appunto nel video c'era Guido Meda, era in piedi sulla sedia mentre faceva il commento della sprint race di sabato, quindi in realtà era un audio preso da un video che era stato fatto appunto a Guido Meda, che era lì tutto in fibrillazione. L'altro grande eroe di giornata è appunto Enea Bastianini, arrivato secondo, sembrava in difficoltà con Marquez, era quasi rassegnato al quarto posto, e invece nel finale riesce a riscattarsi passando prima Marquez e poi appunto Martin. E poi Bastianini è protagonista appunto di questo incredibile sorpasso che vi dicevo prima, che è stato così commentato sempre da Guido Meda.
È attaccato Bastianini, poi dentro nelle Biondetti, per Bagnaia sarà una carezza a sinistra, una carezza a destra. Con la maglia numero 1 del portiere, là davanti Bagnaia, col 23, attenzione, va di voi con Jordan, è dentro Bastianini, fanno la doppietta,
ci prova.
Nuvola rossa c'è, il portiere che segna come il centravanti, è tutto azzurro, persino la nuvola rossa diventa azzurra, Bagnaia vince, Pecco c'è, nuvola rossa c'è.
Insomma, quando si vive un po' da questa parte del mondo, ovviamente quando si assiste alle gare della MotoGP, della Formula 1, c'è sempre ovviamente il commento ufficiale in inglese che pone un'enfasi particolare, c'è enfasi, c'è tutta quella roba lì. Però quando senti Guido Meda, Max, ti vedevo sorridere ascoltando appunto Guido Meda.
Stava soffocandosi praticamente.
stava soffocando, però c'è da dire che il sorpasso di Bastianini è stato veramente qualcosa di incredibile. Lo stesso Enea a fine gara ha raccontato quel momento dopo che ha raccontato il momento in cui ha deciso che non poteva lasciarsi scappare il podio. Ascoltiamo.
Yeah, feel is so special because I come from a difficult moment. Today I was really motivated to do something more for me, but also for all the people here. And I have slept a little bit during the half part of the race. But when Mark have overtaken me, I've closed my mind and I think no, it's not correct. No, this is my podium. Also, the last lap I overtake Jorge, and was too dangerous. But at the end, I can be happy.
Insomma, siamo un po' tutti felici. Appunto, queste erano le parole di Enea Bastianini, arrivato secondo, che descriveva sia il momento in cui ha capito durante la gara che avrebbe dovuto fare di più per non perdere il podio, no? Avete ascoltato quando Marquez era dietro Marquez, a quel punto ha detto no, il podio non me lo lascio scappare. E poi appunto ha raccontato di quando all'ultima curva ha sorpassato appunto Martin ed è riuscito ad arrivare secondo. Primo podio in carriera per Bastianini al Mugello. Nel mondiale Pecco Bagnaia si porta a 18 punti da Jorge Martin, che appunto è primo a 171, mentre Bagnaia a 153, che appunto riduce significativamente
molto
anch'io stavo calendo come un pilota il distacco che era di 39 punti all'inizio del weekend nel Mugello. Bastianini accorcia le distanze su Marquez, ma sempre Marquez è saldamente al terzo posto con 136 punti. E quindi a questo punto direi di passare ad altro.
E passiamo proprio al Roland Garros, quindi al tennis, e partiamo dalla notizia che è arrivata proprio da pochissimo con la vittoria di Jannik Sinner sul francese Moutet.
E insomma, gli appassionati di tennis, in particolare di Jannik Sinner, stamattina svegli alle 4:15, pronti per appunto la gara contro il francese Moutet davanti alla televisione, si saranno un pochettino, insomma, così straniti nel vedere il primo set, dove appunto il francese ha decisamente messo sotto appunto il Jannik Sinner. Si giocava, è vero che si giocava nello stadio di casa appunto per Moutet, che ha inizio partita, prima della partita, aveva detto: Sinner, voglio farlo impazzire, aveva così dichiarato appunto il francese, che è un mix tra genio e sregolatezza. Appunto giocava nello stadio di casa, pubblico dalla sua parte, la combinazione poteva essere letale, e in effetti nel primo l'inizio appunto è stato abbastanza scioccante per Jannik Sinner, che perde il servizio per 3 volte e cede il primo set dall'inizio del torneo. Era il primo set che perdeva. Il francese infiamma la folla, insomma, in quel set lì, ma appunto poi deve arrendersi. Il primo set va al francese per 6-2 e poi 3 set per l'italiano, 6-3, 6-2, 6-1. Ascoltiamo l'analisi di Jannik Sinner a fine gara.
It was very tough for me. I think he played very, very well the first set. I had some chances, but he played much better than me, so I had to adjust a little bit. He had an amazing run here, this Roland Garros. The atmosphere, as always, has been amazing. Thanks everyone for coming out. You are right. No, he plays different than most of the opponents, so it was tough for me. He's also lefty. You don't play so many times against left-handers, so I'm happy to be in the next round.
E appunto la partita, queste erano le parole a fine gara di Jannik Sinner, che appunto ha detto, si è detto appunto contento da come era andato il tutto, ma che appunto era stato raccontato di essere stato messo in difficoltà dal mancino del francese, che all'inizio della partita sorprende Jannik con colpi imprevedibili che lo mandano decisamente in tilt. E qui veniva fuori, per un momento è venuto fuori lo spettro del bagel, ovvero quando un tennista chiude un 7-6 a 0, però invece viene questo incubo, viene schiacciato grazie a un contro break e un servizio finalmente mantenuto, chiudendo il set con un impressionante 6-2 punto per Moutet. Tuttavia nel secondo set la situazione comincia a cambiare, perché Sinner, appunto non avendo mai affrontato il numero 79 al mondo, inizia, insomma, a probabilmente il suo cervello, che io vedo grandissimo, ha cominciato un po' a elaborare tutti i dati e ha cominciato a calcolare un po' le contromisure da prendere al francese. Insomma, nel sesto game ottiene un break, chiudendo il set 6-3 e riportando la partita in parità. A quel punto un set a testa, si va al terzo. Nel terzo il vero Sinner emerge finalmente con potenza, precisione, soprattutto al servizio. Ottiene subito un break, raddoppiandolo per volare fino a 4 game a 1 e chiudere il set a 6-2. Nel quarto set la dinamica si ripete con un mini immediato vantaggio sul 2-1. Il pubblico sul 2 game a 1, il pubblico inizia a fare la ola cercando di infastidire Jannik, che, anche se leggermente infastidito, almeno così si è un po' visto, rimane ovviamente concentrato e chiude appunto il quarto game 3-1. Poi nel quinto game Moutet ha una lunghissima discussione con l'arbitro per un fallo di piede durante un servizio dal basso, finisce sotto di 15 punti, per il servizio affonda 4-1, il nervosismo, insomma, non lo aiuta. E però dopo, insomma, questo sfogo, si vede che in quel momento doveva sfogare un po', riesce a recuperare un break, però poi Sinner va sul 5-1 e chiude il set con un netto 6-1. Quello che è impressionato è l'apparente calma con la quale Sinner è stato in grado di fronteggiare uno stadio intero che tifava ovviamente per il suo avversario, e questo gli è stato fatto notare nell'intervista a fine gara, quando l'intervista, insomma, gli ha detto a Sinner: da fuori sembravi calmissimo, qual è il tuo segreto? Ascoltiamo la risposta di Sinner.
Maybe from outside it seems, but
from outside only.
No, but I have to say it has been a very fair crowd also today, so thank you everyone. I think it would be strange that all of you guys were here for me. So, but in the other way, it's always a big pleasure to play on this special court, night session. It's always an honor. So, thanks everyone, and it's the atmosphere, as I said, has been amazing.
E insomma, la vittoria di Sinner, che insomma ormai ci sta abituando bene, però vincere contro in un 1-1 appunto il tennis nel singolo, dove in uno stadio che praticamente è completamente per l'avversario, essendo sotto, trovandosi sotto nel primo set in quel modo di cui abbiamo appunto descritto appunto quello che è stato il primo set, non deve essere stato facile, e soltanto Sinner sa appunto cosa c'era nella sua testa. Comunque la sua corsa a Roland Garros continua ai quarti di finale, dove martedì affronterà Grigor Dimitrov.
Noi continuiamo a parlare del Roland Garros tra un attimo, restate con noi dopo questa brevissima pausa. E rieccoci nuovamente qui in diretta su SBS in questo lunedì 3 giugno, quando scoccano le 8:49. Torniamo in diretta per proseguire con la pagina sportiva di oggi. Massimiliano Gugole e Paolo Gallo. Abbiamo parlato della vittoria di Jannik Sinner di poco fa, che prosegue così ai quarti del Roland Garros. E continuiamo a parlare proprio del torneo francese, visto che nella mattinata australiana di ieri c'è stata una partita davvero così memorabile, diciamo. Così usiamo questo termine, e ci descrive adesso Paolo la partita tra Musetti e il numero uno al mondo, Novak Djokovic.
Esattamente, caro Max, perché è stata una partita incredibile, come hai detto tu, memorabile. Insomma, gli italiani qui in Australia, noi saremmo stati abbastanza contenti nel vedere che la partita tra Musetti e Djokovic era stata ritardata di 2 ore per le partite precedenti, così invece di iniziare per più o meno alle 4:30 del mattino è iniziata verso le 7, che così almeno per chi
così, un po' più civilizzato.
Esatto, ma soprattutto per chi si è svegliato presto, poi insomma almeno a Sydney il weekend non è stato dei migliori, per chi si è svegliato a Sydney ha potuto godere di uno spettacolo puro, di una partita di tennis in cui è successo di tutto.
Però a Parigi era tardissimo.
A Parigi erano, infatti è finita la partita, è finita alle 3 del mattino, alle 3:10 del mattino, e poi ascolteremo anche un pensiero di Djokovic a proposito di questo. Un mio pensiero mentre guardavo la partita dicevo: ma come fanno questi qua ad andare avanti 4:30 di partita? Uno sforzo incredibile, comunque dalle stelle insomma alla polvere. Un capitombolo dolorissimo per il nostro Lorenzo Musetti, attore di uno dei match più belli della carriera contro Novak Djokovic, ovvero il numero uno al mondo, uno dei tennisti, se non il tennista più forte di tutti i tempi, e che però è appunto Lorenzo Musetti è crollato sul più bello dopo una rimonta che sembrava possibile. Musetti al servizio cerca il punto, ma non le ha fretta di chiuderlo, appunto dopo 4:30 per Lorenzo c'è poco da fare. Il sogno di Musetti finisce 7-5, insomma il primo set per Djokovic, il secondo e il terzo set vanno a Musetti per 7-6 e 6-2, e poi insomma Djokovic vince gli ultimi due set 6-3, risorge e quindi vince 6-7-3 e 6-7-0, il bagel, così come l'avevamo definito prima. Quindi Djokovic, vincendo contro Musetti, si qualifica agli ottavi di finale del Roland Garros e affronterà l'argentino Francisco Cerúndolo. Insomma, questa partita giocata nella notte di Parigi, una battaglia di 5-7, 4:30 di gioco, che anche qui Lorenzo Musetti, se non sbaglio, è sui 22-23 anni, Djokovic ormai siamo sui 36-37 adesso, se la memoria non mi fa sbagliare. Quindi in quel momento lì, insomma, diciamo che c'è una quindicina d'anni di differenza tra i due. A un certo punto si vedeva Djokovic proprio era stanco, tanti dicevano ormai è cotto, Musetti ce l'ha fatta. E poi cosa è successo? È successo che quarto set, quando appunto Musetti era in vantaggio per 2-1, lo stadio ha cominciato a incitare Djokovic, ha incominciato a incitarlo Novak. Per un momento il video è andato, insomma la telecamera si è spostata sulla moglie di Djokovic, che in quel momento era lì in silenzio, era lì in tensione, però vedendosi appunto inquadrata ha cominciato anche lei a gridare Novak, 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 e in quel momento lì effettivamente Djokovic è risorto, e infatti a fine partita appunto ha ringraziato i tifosi e ha anche dichiarato appunto questo che ascoltiamo adesso.
I was in real trouble, and credit to Lorenzo for making me uncomfortable on the court and playing some really amazing tennis, you know, very high level. At one point I didn't know really what to do, you know, from both ends he was getting a lot of balls back, winners from, you know, both corners, good serves, running every ball down the court. So, yeah, it didn't feel great playing him in that third set and beginning of the fourth. I really mean what I said on the court, that crowd definitely got me going. I really needed that push. I really needed that energy. And 2-2 in the fourth, they start chanting my name, and I just felt, you know, a great new wave of willpower and energy, and I just, you know, I think I was a different player from that moment onwards. And
esatto, un giocatore appunto differente, come ha detto. Proprio nel quarto set il pubblico ha cominciato a cantare il mio nome, e come mi ha dato un push, una spinta per poter portare a casa questa partita, che appunto l'analisi in breve. Nel primo set Musetti ha ottenuto un break, ma Djokovic ha risposto subito conquistando il set con un break decisivo. Nel secondo set Djokovic ha ottenuto il break, ma Musetti è rientrato nel parziale portando la partita al tie break, che ha vinto. Nel terzo set Musetti ha ottenuto un break decisivo chiudendo il set 6-2. Nel quarto set Djokovic è stato il primo a ottenere un break portandosi avanti e vincendo 6-3. Nel quinto set non c'è stata partita, insomma ha chiuso, Djokovic ha vinto appunto per 6-0. E Musetti a fine gara ha dichiarato che è stata la partita più intensa della mia vita. Alla fine si è visto, perché lui è la leggenda, il campione immortale di questo sport. Da quando mi ha breccato nel quarto le cose sono cambiate, da quel break è come se lui avesse tolto le catene, ha cominciato a servire, a rispondere incredibilmente al quinto set, e al quinto set ha giocato a un livello pazzesco, considerato appunto il numero delle ore. Queste erano le parole di Musetti a fine gara, che appunto parlava di Djokovic come appunto una leggenda. E dicevamo, la partita è finita alle 3 del mattino. Se consideriamo insomma l'adrenalina nel corpo di questi giocatori, non avranno dormito minimo almeno fino alle 6, quindi più o meno hanno perso una notte di sonno. E a fine gara Djokovic era sì felice per aver vinto, però un po' di polemica insomma l'ha buttata lì. Ascoltiamo.
I knew you guys gonna ask me that. I don't want to get into it. I have my opinions, but I think there are great things to talk about as we're talking about this match today, and both Lorenz's and my performance stands out. I don't want to be talking about schedule. I think some things could have been handled different way, but you know, there's beauty as well, I guess, winning the match as well at 3:30 a.m. You know, if it's the last one of the tournament, but it's not. So I'm going to have to switch all of my young jeans and try to recover as quick as possible.
Insomma, l'ha detto, non voglio fare polemica perché alla fine ho vinto, però insomma non si può giocare a quest'ora. Se fosse stata l'ultima partita del torneo avrei capito, ma insomma non è l'ultima partita, tra due giorni sono ancora in campo, dovrò richiamare un po' tutte le mie cellule, come dire, giovani del mio corpo per recuperare al meglio. E a fine gara, contento, insomma entusiasta per questa vittoria, Djokovic si è ha fatto la gara, diciamo, ha rilasciato l'intervista di fine gara in francese, e alla fine, proprio nel pezzo finale, sentite cosa ha detto appunto del fatto dell'adrenalina, del finire una gara pieno di adrenalina, insomma come si fa a dormire adesso. Sentite cosa ha detto al pubblico.
Chi dorme maintenant? C'est vraiment impossible de dormir maintenant avec toute l'adrénaline. Se vous avez qualche parti, je viens. Allez!
E insomma, un po' francese, un po' barese, sembrava quasi, però ha detto semplicemente: chi dorme a quest'ora, se c'è qualche party da qualche parte, io vengo.
Insomma, Djokovic poliglotta, come ben sappiamo. Il nostro Lorenzo Musetti purtroppo non ce l'ha fatta, come sono andati gli altri italiani.
E l'altro italiano, Matteo Arnaldi, che ha sfidato il greco Stefanos Tsitsipas, ha purtroppo perso per quasi 2 set. Matteo Arnaldi ha giocato su una nuvola vicino al paradiso, per continuare nel racconto, prendendo un po' spunto anche da Djokovic. Stava quasi per toccare questo paradiso, ma è arrivato a pochi centimetri, è stato tirato giù da un altro che per nazionalità e storia, con dei semidei, ha una certa confidenza, appunto Tsitsipas, che appunto l'ha avuto la meglio sul giovane azzurro negli ottavi di finale. Si è qualificato appunto ai quarti di finale, dove incontrerà lo spagnolo Alcaraz. E Jasmine Paolini passa, è passata 6-1, 6-1, 6-0, ha perso soltanto un set per 6-3 sulla canadese che aveva battuto la Kalinskaya, e l'attende ora nei quarti di finale la Avanasyan. Poi la Cocciaretto ha perso contro Goff, e anche la Świątek ai quarti con un doppio, va ai quarti con un doppio 6-0. Niente da fare appunto per la Cocciaretto, che non va appunto nei quarti del Roland, nel Roland Garros. Gli altri italiani, appunto la Paolini è passata. Quindi, ricapitolando un po' quello che è il tabellone degli uomini, no, Djokovic, Cerundolo valevole per gli ottavi di finale, si sfideranno per chi andrà ai quarti. Nell'altra partita ci sarà l'americano Fritz contro il norvegese Ruud, e appunto i vincitori si scontreranno poi nei quarti. Zverev sfiderà il danese Rune, e l'australiano Demino sfiderà il russo Medvedev. Quindi, che poi appunto chi vince di questi ultimi quattro si affronterà nei quarti. L'altra partita dei quarti, appunto, Tsitsipas contro Alcaraz, e poi il bulgaro Dimitrov contro l'italiano Sinner. Quindi staremo a vedere, perché qui tutti i giorni, a tutte le ore, se ci si collega con il Roland Garros, appunto, ci sono gare. Volendo, uno potrebbe stare tutto il giorno davanti alla televisione per vedere il tennis.
E torniamo a parlare di sport, ma stavolta parliamo di calcio, con il racconto della finale di Champions League che ha vinto, ma guarda un po' la sorpresa, il Real Madrid ancora una volta, questa volta con i tedeschi del Borussia Dortmund.
Eh sì, nella gara giocata sabato sera in Europa, nella mattinata australiana, presto, il Real Madrid ha battuto il Borussia Dortmund per 2-0 grazie ai gol di Carvajal sugli sviluppi di un calcio d'angolo e di Vinicius dopo uno sbaglio in fase di palleggio del giocatore Borussia Mazzen, che stava appunto cercando di uscire dal pressing del Real Madrid, però involontariamente ha passato la palla a Bellingham, che a sua volta ha servito Vinicius, che appunto non ha sbagliato per il 2-0, che ha appunto posto fine alla partita. Pensa, Max, dalla stagione 2013-2014 il Real ha vinto 6 Champions League, le altre 5 se le sono divise Barcellona, Liverpool, Bayern, Chelsea e Manchester City. 6 giocatori del Real sono riusciti a vincerle tutte, e diventando i giocatori con più Champions nella storia del calcio, affiancando Gento, che secondo te dove giocava? Beh, Gento?
Non so, dimmelo tu.
Nel Real Madrid. Nell'Olimpo del calcio, insomma, questi giocatori sono Toni Kroos, Carvajal, Modric e Nacho, che è appunto il capitano che ha alzato la Champions League. In totale, per il Real Madrid si tratta della 15ª Champions League della sua storia. Per farvi capire la grandezza di questo club, insomma, posso dirvi un po' che la seconda squadra che ne ha vinte più di tutte è il Milan, e ne ha 7, quindi Real Madrid ne ha vinte 8 in più. Il nostro Carlo Ancelotti invece vince la sua 5ª Champions League da allenatore, 2 con il Milan, 3 con il Real Madrid, che fanno 7 con le 2 vinte da giocatore. Nessun altro allenatore è mai riuscito a fare tanto. E Ancelotti, intervistata da Sky Sport a fine partita, oltre a dichiarare che non è importante la quantità dei trofei vinti, ha anche reso omaggio prima a Florentino Perez, presidente del Real, che con questa coppa supera le vittorie nella Coppa dei Campioni di Santiago Bernabeu, poi rende omaggio anche a Toni Kroos, che lascia il calcio proprio dopo questa partita.
È bello, molto bello, ma non è importante la quantità, desiderio è passare queste serate qua. Florentino è, diciamo, la chiave di tutto questo, perché oggi supera Bernabeu, un'altra leggenda, allora tanti complimenti a lui, che è un grande presidente. È difficile lasciare, è difficile per noi accettarlo, però lascia al più grande, alzando una Coppa dei Campioni. Lo hanno fatto in pochi.
Eh sì, appunto, l'hanno fatto veramente in pochi. Quindi Florentino Perez ha vinto la sua 7ª Coppa dei Campioni, supera le 6 di Santiago Bernabeu. E Toni Kroos, appunto, lascia il calcio a soli 34 anni, dopo 492 presenze da professionista, di cui 306 nel Real Madrid, nel quale gioca dal 2014, con il quale ha vinto tanti trofei, appunto, tra cui 6 Coppe di Campioni. In carriera ha vinto anche un mondiale, e appunto adesso si appresta a terminare la carriera con l'Europeo in Germania. A dir la verità, Real Madrid è stata anche abbastanza fortunato, perché nel primo tempo il Borussia Dortmund poteva passare in vantaggio più volte, ma come si dice, la grandezza di questa squadra è quella appunto di non cadere. Si dice anche che il momento peggiore quando giochi Real Madrid è quando proprio devi segnare, sbagli un gol. Il momento in cui sbagli un gol sai già che Real Madrid te ne farà uno al primo momento, alla prima opportunità. E il tecnico Ancelotti, intervistato dal media ufficiale della Champions League a fine partita, ha detto che ha cambiato la partita tra primo e secondo tempo prima appunto di lasciarsi andare ad un canto.
To avoid to lose the ball in the first half, we lost the ball too much, and to have more balance because they were dangerous in counter attack.
Listen to this atmosphere.
A la Madrid, y nada más, y nada más.
Restiamo sempre in tema di Champions League. A Londra si è chiusa l'era della Champions a gironi. Raccontaci, Paolo.
Eh sì, caro Max, appunto da settembre ci sarà un nuovo format allargato a 36 squadre dalle attuali 32. Niente più suddivisione in gruppi, ma un singolo girone organizzato come un campionato. Una rivoluzione che interesserà anche le altre due competizioni, Europa League e Conference League. Ogni squadra che disputerà lo stesso numero di partite sarà impegnata in due gare in più rispetto alle 6 dell'attuale formula. I club non giocheranno più sfide di andata e ritorno contro uno stesso avversario, ma affronteranno 8 squadre diverse giocando metà delle partite in casa e metà in trasferta. Sarà poi il sorteggio a determinare gli incontri delle 36 squadre della prima fase, divisa in 4 fasce da 9 squadre ciascuna. Insomma, ci saranno tanti cambiamenti, non più una Champions a gironi. Abbiamo qualche mese per studiare la formula e per farci trovare pronti poi a settembre.
Ne capiremo di più. C'è tempo per parlare della Milan-Roma di Perth di venerdì scorso.
Insomma, 56.000 persone hanno invaso l'Optus Stadium di Perth per assistere appunto all'amichevole di prestigio. Prima volta che due squadre italiane si sfidavano in Italia. La Roma ha vinto 5-2, ma quello che ha vinto, insomma, è stata un po' la festa italiana, la festa della passione e dell'amore per il calcio da parte di tutti i tifosi italiani.
Chissà quanti e quante tra quelli che ci ascoltano erano a Perth.
Sarebbe bello saperlo, insomma.
Chissà, se ci siete stati, mandateci qualche foto, qualche messaggio magari in giornata, li possiamo leggere nei prossimi giorni. Però come sentite, ormai vi siete abituati a questa musica, ormai sapete che sta per arrivare la conclusione del programma di oggi, che però torna puntuale domattina alle 8. Grazie per averci ascoltato anche questa mattina da parte di Massimiliano Gugoli, di Paolo Galo e di tutti noi del programma In Italiano di SBS. Grazie e buona giornata.
Buona giornata a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.